Sisi e Aija dovettero tirare su Akos per le braccia perché era troppo piccolo per salire da solo. Nessuno si preoccupò delle cinture di sicurezza. «Al tempio!» gridò il padre sollevando il pugno nell'aria. Lo diceva sempre quando ci andavano. Era un po' come esultare per una conferenza noiosa o per la lunga coda il giorno delle elezioni. «Se solo potessimo imbottigliare questa eccitazione e venderla a tutti i tuvesiti. Molti li vedo solo una volta a stagione e anche allora solo perché li attendono cibo e bevande», disse la donna strascicando le parole con un debole sorriso sul volto. «Allora ecco la soluzione», disse Aija. «Attirali con il cibo per tutta la stagione». «La saggezza dei bambini», rispose sua madre premendo il pollice sul pulsante dell'avviamento. Il flottante si mosse bruscamente verso l'alto e in avanti, facendoli cadere tutti l'uno sull'altro. Aija spinse via Akos ridendo. In lontananza brillavano le luci di essa. La città si avvolgeva intorno a una collina, la base militare in basso, il tempio in cima e tutti gli altri edifici nel mezzo. Il tempio, a cui erano diretti, era una grossa struttura di pietra con al centro una cupola composta da centinaia di pannelli di vetro colorato. La sommità della collina si illuminava di un colore rosso-arancione quando vi batteva il sole, il che significava che non accadeva quasi mai. Il flottante risalì il pendio sorvolando dolcemente la città rocciosa, antica quanto il loro pianeta-nazione, Tuve, come lo chiamavano tutti tranne i loro nemici. Una parola dal suono così scivoloso che i fuorimondo si imbrogliavano nel pronunciarla. Metà delle strette case era sepolta sotto cumuli di neve. Erano quasi tutte vuote. Chiunque contasse qualcosa stava andando al tempio quella sera. «Visto niente di interessante oggi?» chiese il padre alla moglie. Deviò il flottante per evitare un anemometro particolarmente alto che si allungava verso il cielo, girando su se stesso. Akos capì dal tono che il padre stava chiedendo alla madre delle sue visioni. Ogni pianeta della galassia aveva tre oracoli. Uno in ascesa, uno in carica, come sua madre, e uno in declino. Akos non capiva fino in fondo che cosa significasse, se non che la corrente sussurrava il futuro alle orecchie di sua madre e che in tanti, incontrandoli, la guardavano con reverenza. «Forse ho visto tua sorella l'altro giorno», cominciò a dire lei, «ma dubito che vorrebbe saperlo. Lei pensa solo che bisognerebbe maneggiare il futuro con il dovuto riguardo, in considerazione del peso che ha». La donna fece scorrere lo sguardo sui tre figlie. «Questo è ciò che mi tocca per essermi imparentata con una famiglia di militari, immagino», aggiunse poi. «Voi vorreste che tutto fosse regolamentato, persino il mio dono corrente». «Noterai che ho mandato all'aria le aspettative della mia famiglia e scelto di essere un contadino, non un capitano dell'esercito», rispose il padre. «E mia sorella non intende insinuare niente di particolare, è solo una cosa che la rende nervosa, tutto qui». Commentò la madre, come se non fosse tutto lì. Sisi, che stava guardando fuori dal finestrino senza prestare attenzione al battibecco, cominciò a canticchiare a bocca chiusa una melodia che Akos aveva già sentito, ma non ricordava dove. Pochi istanti dopo, la discussione tra i loro genitori si spense e rimase solo la sua voce sommessa nell'abitacolo. Sisi aveva un certo non so che, piaceva dire a suo padre, una particolare serenità. Il tempio era illuminato, dentro e fuori. File di lanterne non più grandi del pugno di Akos erano appese sopra l'ingresso ad arco. C'erano flottanti dappertutto, con strisce di luce colorata intorno alle pance rigonfie. Alcuni parcheggiati in gruppi sul fianco della collina, altri che svolazzavano intorno al tetto a cupola in cerca di spazio per atterrare. Sua madre conosceva tutti i posti appartati intorno al tempio, per cui indicò al marito una nicchia nell'ombra accanto al refettorio e poi li guidò di corsa verso una porta laterale che dovette aprire a forza con entrambe le mani. Percorsero un oscuro corridoio di pietra, camminando su tappeti così logori da diventare quasi trasparenti e oltrepassando il basso memoriale dedicato ai tuvesiti morti nell'invasione Shotet, quando Akos non era ancora nato. Akos rallentò per guardare la luce tremolante delle candele che illuminavano il monumento e Aija gli si avvicinò da dietro e lo prese per le spalle, facendolo saltare per lo spavento. Akos arrossì quando si rese conto di chi era e il fratello gli toccò la guancia con